Già nel profeta Isaia è scritto che tutti gli estremi della terra vedranno o devono vedere la salvezza del nostro Signore, e noi possiamo vederlo. Anche oggi vi diamo il benvenuto. Veniamo per ascoltare la parola di Dio, e veniamo da vicino e da lontano, dal sud e dal nord, da est e da ovest. Questo mi ha ricordato Atti degli Apostoli 2, quando nell'inizio della Chiesa, quando è stato sparso lo Spirito Santo, 17 lingue differenti erano riunite. Si può leggere, vengono nominati secondo la loro nazionalità. Qui in Atti 2 è scritto, Atti 2 versetto 8, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia, noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, e avanti e avanti. Questo era l'inizio. E molte volte l'abbiamo detto, Dio dette ad Abramo la promessa, in te tutte le generazioni della terra devono essere benedette. Così alla fine del tempo della grazia Dio chiama una chiesa sposa da tutti i popoli, lingue e nazioni. Non so, lo dico questo con cuore riconoscente, non so se c'è nel nostro paese, in Europa, dove fratelli e sorelle vengono dalla Svezia, dalla Finlandia, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Italia, dall'Austria, dal Belgio, dall'Olanda, dall'Africa, dall'Asia, sono riuniti insieme. Dio ha uno scopo con questo, e io spero che noi tutti capiamo che non è un uomo, ma è Dio che fa la sua opera per portare a compimento la sua Chiesa. Abbiamo saluti dal fratello Manfred, da Santiago, dal fratello Elvin da Lyon, abbiamo saluti da Pino da Palermo, saluti da Kinshasa, ci sono saluti dappertutto, saluti da Moldavia, il fratello Smith già ce li ha dati. Noi ci rallegriamo che Dio fa grazia, ci rallegriamo che abbiamo riconosciuto il tempo e il messaggio. Tutti quelli che sono del Sud America qui li voglio salutare, vengono dal nord e dal sud, vengono dappertutto. Abbiamo cantato poi un cantico che il Signore voglia accendere un fuoco, ma prima che parliamo di questo e incominciamo seguiamo con l'annunzio, voglio chiamare il fratello Hilton da Cape Town e pregare per noi. vogliamo essere giusti e tutti i fratelli che vengono a noi non vogliamo lasciarli, metterli a parte, vogliamo che sappiano che siamo collegati con loro e che il Signore voglia benedirli. Ieri abbiamo avuto il nostro fratello dal Ghana e il fratello da Montreal. Adesso chiediamo al fratello Hilton di dare salute e di pregare per noi. Io voglio salutarvi voi tutti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Io sono sempre benedetto quando vengo a Krefeld. Dio vi saluta. Alziamoci per la preghiera. Grande Dio, Padre Celeste, ti ringraziamo per questa mattina, che possiamo essere riuniti in questo modo. Siamo riuniti per la tua parola, per essere istruiti, che ogni persona venga toccata per mezzo della predica e che lo Spirito Santo accompagni la tua parola affinché dia comprensione e rivelazione. La mia preghiera questa mattina è che tu benedica la tua parola e il tuo servo che porterà la parola lo benedica e che sia una benedizione per ognuno. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità. Ti ringraziamo per l'opera che tu hai incominciato qui e noi ti ringraziamo per tutti quelli che possono lavorare col nostro fratello. Ti ringraziamo per ogni persona che partecipa a questo, che tu la benedica. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Già ieri sera ho parlato che Dio il Signore ha dato nel viaggio nel Sud America molta grazia. Nel Messico abbiamo alcune centinaia di chilometri l'abbiamo fatto con la macchina per visitare delle chiese, per portare la parola del Signore. Anche in Guatemala abbiamo fatto dei lunghi viaggi nelle montagne e nelle pianure. nelle vallate per portare la santa parola di Dio, anche in El Salvador, e guardiamo indietro fino al punto culminante in Lima. Lì abbiamo della trasmissione, l'uomo che fa le trasmissioni è in collegato con Billy Graham, con quel gruppo, ma da alcuni tempi legge i nostri libri. E ho avuto un'intervista lunedì mattino e lui aveva il mio libro nella mano, La grande tragedia in lingua spagnola, e disse: fratello Frank, ti abbiamo invitato per parlare a tutta la nazione. Che cosa ha messo Dio nel tuo cuore? E alla fine dell'intervista quest'uomo davanti a tutti disse: fratello Frank, io grande Dio per la tua vita, e ha aggiunto: io ringrazio Dio per il tuo ministero. Se Dio vuole, avremo anche lì delle trasmissioni in inglese per il paese e i paesi vicini. Noi facciamo tutto per approfittare del tempo per portare il messaggio divino, che come ultima chiamata deve andare su tutta la terra. Da questo appartiene anche che usiamo anche tutte le possibilità che ci sono, tutte le possibilità. Abbiamo della trasmissione televisive nella Nuova Zelanda, abbiamo delle trasmissioni in Sydney, in Australia, delle trasmissioni in Ohio, nel Canada, in Lethbridge, 12.000 chilometri, cioè tutto il Canada può essere incluso in questo. In Pakistan noi facciamo proprio tutto quello che è possibile per portare il messaggio divino al popolo di Dio in tutta la terra. E io ringrazio Dio e voi che Lui ci ha dato la possibilità e i mezzi che possiamo portare il messaggio prezioso. E guardiamo indietro a molti anni in cui Dio il Signore ha benedetto e le cose migliori vengono ancora. E fratelli e sorelle, nell'ascoltare le prime prediche del fratello Branham, avete visto come io ero meravigliato, sorpreso. Era un operato diretto dell'Iddio Onnipotente qui sulla terra, una chiamata diretta, un mandato diretto come compimento della scrittura. Vi ho mostrato anche, e alcuni si sono meravigliati, in questo piccolo apparecchio c'ho tutte le 1159 prediche, e alcuni non mi hanno alcuni non hanno creduto che io con la tecnica ne capivo nulla. Si sono chiesti: fratello Frank può usare un apparecchio del genere? Non vi preoccupate, tutto funziona. Con questo collego il pensiero che non dobbiamo guardare soltanto indietro a quello che Dio ha fatto, ma in grande aspettativa, dobbiamo trovarci in grande aspettativa in relazione con quello che Dio ci ha promesso e che già si sta compiendo. Ho indicato che ero così emozionato, così sorpreso da quello che ho ascoltato dal 47, 48 e 49. La potenza di Dio nella è stata manifestata migliaia di volte, è manifestata così l'attenzione degli uomini è stata posta su quello che Dio ha da dirci. In Giovanni ho riferito anche di Giovanni 21, dove è scritto negli ultimi versetti, Giovanni 21, dal versetto 24, questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. O vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Il nostro Signore è lo stesso, è rimasto lo stesso ieri, oggi e in eterno. Aspettiamo ogni cosa da Dio. All'inizio abbiamo ascoltato, noi siamo tralci nella vite. I tralci ha solo il compito, la vita della vigna, di manifestarla in frutto. Il frutto della vite è nei tralci. Lì si rivela, si manifesta. E il Signore dice, io sono la vite, voi siete il tralcio. Allora non sei tu, non sono io. Allora è la vita nella vite che va e si manifesta nei tralci. Quindi Dio per grazia compirà tutto. Ho avuto una chiamata telefonica e mi è stato un versetto di Giosuè dato, di Giosuè 1:9. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare né non ti sgomentare, perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Che il Signore possa benedire la sorella che mi ha dato questo versetto. In Deuteronomio 34, versetto 10, non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Quello che Dio il Signore ha parlato quello che è stato dato come legge al popolo di Israele era nel tabernacolo, e il tabernacolo è stato portato sulle spalle dei sacerdoti, e Dio che ha dato la promessa che il suo popolo sarebbe condotto nel paese dove scorre il latte e il miele, si è occupato che dopo che la chiamata fuori era venuta, Dio ha messo il prossimo per compiere il proseguimento. In Dio tutto è ordinato, e tu e Dio farà tutto in modo bene. Lui conosce il tempo, il suo piano è perfetto, tutto il piano del nostro Signore è già stato detto, è già fermo, e tutto succede così come Lui l'ha stabilito nella Sua parola. Meraviglioso che Dio è nel trono. Non vogliamo parlare del tempo della fine, il giorno è prezioso, ma guardiamo in Israele. Guardiamo nel Medio Oriente, e come il nostro Signore in Matteo 24, in Luca 21 disse: quando vedete che tutto questo succede, allora innalzate il vostro capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Sempre ho detto, non siamo soltanto arrivati al tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, si è avvicinata molto. Adesso da Apocalisse 22 possiamo leggere i passi che si collegano con questo. Qui abbiamo due espressioni particolari. Apocalisse 22, dal versetto 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Poi viene la descrizione di quello che sarà alla fine: chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro. Nel versetto 12, chi si santo si santifichi ancora. Nel versetto 12, ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E adesso di nuovo ai credenti, a noi: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Per avere diritto all'albero della vita, l'albero della vita che era nel giardino di Eden, affinché abbiano diritto all'albero della vita. Adesso del versetto 17, Apocalisse 22, versetto 17, lo spirito e la sposa dicono: vieni. Non c'è più la parola chiesa, ma la chiesa sposa. La parola sposa. Quando leggiamo le lettere di Apostolo, sempre la Chiesa, Cristo, il capo della Chiesa, la Chiesa, il corpo del Signore, qui alla fine lo Spirito e solo quelli che appartengono alla Chiesa sposa ricevono quello che lo Spirito di Dio dice alla Chiesa e lo credono, e per loro è la promessa, e chi l'ascolta dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono l'acqua della vita. Noi tutti conosciamo la storia della donna al pozzo. Lui disse: dammi da bere. E voi conoscete la storia, la risposta del nostro Signore: l'acqua che io ti darò scaturirà in una sorgente d'acqua viva, che è una sorgente, non è un posto dove acqua si può riunire, ma viene fuori da sotto. E così possiamo venire alla sorgente della vita, e che possa venire un'espressione dello Spirito Santo, e che possa così farsi posto come a Pentecoste, dove il riempimento dello Spirito Santo era così potente che la sorgente venne fuori e lo Spirito poteva operare come voleva, e ognuno gli ha dato quello che doveva essere detto. Nell'ultimo tempo siamo arrivati nel tempo di Laodicea, siamo arrivati al punto dove la Chiesa deve essere chiamata fuori e preparata. Da Giovanni 3 voglio leggere per mostrarvi i paralleli del ministero di Giovanni il Battista. Qui nell'Evangelo di Giovanni 3 leggiamo dal versetto 28:
könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe,
voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Qui abbiamo la parola mandato, un uomo mandato da Dio, col messaggio di Dio al popolo di Dio, per condurre il cuore dei padri del Vecchio Testamento ai figlioli del Nuovo Testamento, confermato in Luca 1, versetto 16 e 17. Poi Giovanni il Battista ancora dice: sono da una parte il più grande ministero, il Vecchio e il Nuovo Testamento sono stati uniti uno con l'altro. Luca 16, 16, tutti i profeti hanno profetizzato fino a Giovanni, e da quel tempo il regno di Dio viene annunciato. Era il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento, il passaggio da tutte le promesse fino al compimento. E adesso ascoltate attentamente. Paolo, in tutte le sue lettere, non ha usato la parola sposa nessuna volta. Non era il tempo. Adesso ascoltate. Nel prossimo versetto, versetto 29, colui che ha la sposa è lo sposo. Qui non parla della Chiesa, lui è precursore, è l'amico dello sposo ha il compito di preparargli la via affinché lo sposo e la sposa vengano insieme. Versetto 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Egli bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Che profondità c'è in queste parole. Precursore, preparatore della via, sposo e sposa vengono condotti insieme. E poi nel versetto 33, chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Una testimonianza deve essere accettata affinché possiamo confermare la veritarità di Dio che ha dato una promessa e che può compierla. Abbiamo letto qui, chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato, ha suggellato che Dio è veritiero, che lui compie la sua promessa. Il ministero è stato compiuto, l'amico dello sposo ha sentito la voce dello sposo e la sposa ha ricevuto il messaggio. Nel versetto 34 è scritto, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Colui che Dio ha mandato parla le parole di Dio, non interpreta all'originale, deve portare la parola originale. Perché Dio infatti non dà lo Spirito con misura ma in piena pienezza. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Fratelli e sorelle, cari amici, la fede appartiene all'obbedienza e l'obbedienza appartiene alla fede. Chi crede al figliolo ha vita eterna da parte di Dio. Chi rimane disobbediente rimane separato da Dio. La disobbedienza va indietro al giardino di Eden. Incredulità, disobbedienza, il nemico era lì. L'umanità è stata separata da Dio. Prendiamo a cuore quello che Dio dice sul cantico che abbiamo cantato. Voglio leggere qualcosa, una storia. Ricordatevi una testa. Questo mi era conosciuta la melodia, ma non conoscevo il testo. Accendi, Signore, un fuoco nel mio cuore. Leggiamo da Luca 12, Luca 12, 49.
Ich bin dazu gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen oder anzuzünden.
Io sono venuto per accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare se già è acceso.
Ein Feuer anzünden
accendere un fuoco. Giovanni ha annunziato in Matteo 3, io vi battezzo con acqua, colui che viene dietro di me, dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, e a Pentecosta ai 120 gli sono apparse delle lingue che erano divise dal fuoco e lo Spirito Santo venne su ognuno di loro. Con questa esperienza viene una separazione che può andare su tutta la famiglia. Gli uni li accettano, gli altri lo rifiutano, gli uni credono e sono obbedienti, si sottomettono a Dio e alla parola di Dio, gli altri lo rifiutano e vanno per le proprie vie. Ascoltate adesso i seguenti versetti, dal versetto 50. Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Verso 51. Non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra. No, vi dico, ma piuttosto divisione. E qui possiamo dire, si può dire, amato Signore, a Betlemme è stato chiamato pace nella terra agli uomini che tu gradisci. La miglior traduzione, pace sulla terra, negli uomini di cui lui si compiace, no in generale, ma che ha trovato pace con Dio per la fede in Gesù Cristo nostro Signore. La vive questa pace e diventa un figliolo di pace. Tutti gli altri si mettono contro il Signore, contro noi, all'improvviso non veniamo più capiti, fino lì tutto va bene, ma nel momento in cui ci mettiamo dalla parte del Signore, crediamo alla Sua parola e alle Sue promesse, allora può venire la separazione. Nel prossimo versetto, perché da ora in avanti, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due o due contro tre. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Può succedere così, può anche essere che va a compimento, tu e la tua casa dovete essere salvati, benedetti. Si tratta se tutta la casa prende la grazia di Dio e la parola di Dio, o se gli uni lo prendono e gli altri la rigettano. E questo va indietro alla prima predica in Atti 2:41, è scritto: coloro che hanno ricevuto la sua parola si sono fatti battezzare, quelli che non l'hanno accettato non si sono fatti battezzare, ma quelli che l'hanno ricevuto, allora l'obbedienza è stata collegata con la fede. La predica conduce alla decisione, nessuno può rimanere neutrale quando uno ascolta la parola della predica, allora viene la decisione. E che Dio possa fare grazia che noi prendiamo la giusta decisione. Abbiamo cantato accendi il tuo fuoco nel mio cuore. Il Signore dice: io sono venuto per accendere un fuoco, e il risultato del fuoco acceso è che va una linea fra quelli che credono e quelli che non credono. Gli uni non capiscono più gli altri. Noi l'abbiamo vissuto questo in gran parte, e noi ringraziamo Dio che Lui fa grazia, che possiamo credere come dice la Scrittura, e tutto il resto lo mettiamo nelle mani del Signore. Ci sono dei pensieri importanti che dobbiamo analizzare. Abbiamo la relazione su tutti i doni dello Spirito, sul battesimo, sulla divinità, tutto è scritto nella Scrittura. Se parliamo della divinità, oggi non lo faremo, ma ascoltiamo due versetti dalla Scrittura di quello che si tratta della divinità. Romani 3:30: poiché c'è un solo Dio. Quindi dal solo Dio non si può fare una trinità, non c'è nessun uomo nella terra che gli sia permesso una sola parola di Dio di cambiarla. Noi crediamo al vero Dio onnipotente, che si è manifestato per la nostra salvezza come Padre nel cielo e nella terra, si è manifestato nel suo Figliolo, è manifestato in noi per mezzo dello Spirito Santo per portare a compimento il suo consiglio e la sua opera di redenzione, non soltanto di darcela, ma per compierla per il giorno del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. In Galati, dove Paolo va in giudizio con quelli che sono andati via e annunciano un altro Evangelo, un altro Cristo, e poi dice in Galati 3, versetto 20, ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Questo non è oggi il nostro tema. Già solo di sapere che la parola di Dio lo dice, ma e no un fratello in America o in Germania, ma l'Iddio onnipotente ci ha dato la sua parola e ce l'ha dato come misura per la fede, per l'insegnamento, e noi come figlioli di Dio dobbiamo rimanere nelle barriere della parola e dobbiamo rimanere in queste barriere. Adesso vi leggo quello che Dio il Signore non gli è piaciuto già in quel tempo, quando gli apostoli erano sulla terra, e come viene descritto lo stato della Chiesa in Apocalisse 3. Questo lo leggo guardando che noi in questo posto non possiamo lasciare passare via che non sono bibliche, non si tratta soltanto che noi annunziamo la parola, ma quello che non è biblico deve essere manifestato. Dio li ha accusato che in due in chiese quello che non dovevano fare, questa accusa non vogliamo riceverla anche noi. Apocalisse 2,17 a Pergamo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ma prima del versetto 17, versetto 14, ma ho qualcosa contro di te. Adesso non si parla della Chiesa, adesso viene parlato con l'angelo che porta la parola. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate e così via. E poi la dottrina di Nicolaite, tu che porti il mio messaggio e che la dai, hai sopportato, e questo ho da rimproverartelo, tu hai sotto di te delle persone, li hai sopportati, che queste persone che insegnano della dottrina dei Nicolaiti, e questo contro di te, fratelli e sorelle, questo non è scritto per mostrargli quello che lui ha fatto di sbagliato, ma questo è scritto per noi, affinché noi non manchiamo in nulla. Io come uomo ho alcune cose che non ho fatto bene, ma quando si tratta dell'annunzio della parola di Dio, allora deve essere chiara come cristallo, e quello che deve essere detto deve essere la parola santa di Dio e deve essere in armonia con tutto quello che è scritto nella parola di Dio. Nel versetto 12, l'angelo della chiesa di Pergamo scrive, così parla il Signore, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, io so dove tu abiti, il Signore sa tutto. E poi viene l'accusa, ho alcune cose contro di te. Fratelli e sorelle, queste parole e mi è venuta a cuore. Io non voglio che il Signore mi può dare una cosa, che io qualcosa in una situazione non l'ho non ho fatto valere la parola di Dio, ma che la parola viene annunziata liberamente per servire, per aiutare, non per accusare, ma per dare la mano e per aiutare. La stessa accusa viene al prossimo angelo della chiesa di Tiatira, versetto 18, e poi leggiamo nel versetto 20, Apocalisse 2, versetto 20, ma questo contro di te, che tu tolleri Isabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carne sacrificata agli idoli. L'uomo di Dio non si è occupato di questo. Io anche ho sbagliato non mettendo fine a questo. Il 16 giugno 79 ho lasciato fare delle cose. Io spero che questo si può fare ancora bene, ancora il tempo della grazia. Leggo Apocalisse 2:20. Ma ho questo contro di te, che tu telleri Isabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi. Noi tutti sappiamo che Dio nella Chiesa ha messo solo degli apostoli, non apostolesse, e solo profeti e non profetesse, eppure evangelisti e non evangelisti, donne evangeliste. E nonostante Dio mi aiuti, ci aiuti tutti da questa situazione di uscirne, che il Signore il tempo passato lo perdoni e che possiamo dimenticarlo e fare un nuovo inizio per la grazia di Dio. Potete mettervi nel mio posto e con ogni parola che viene predicata, io la parola non è predicata solo per voi, ma è per me anche. Quando Dio nella sua parola parla a uno dei suoi servi, ma io contro di te, tu hai sopportato questa donna, no, non hai fatto fine a questa, non l'hai preso sul serio, l'hai tollerata. E poi il prossimo messaggero, nell'altro tempo, io ho questo contro di te, per un servo di Dio è più semplice di annunziare alla Chiesa quello che non fa bene, ma quando la parola così direttamente viene a me, in quel tempo, ai servitori di Dio, adesso potete immaginarvi quello che va in me quando io leggo questa parola. Io ho consacrato la mia vita a Dio e io ho detto che io rimarrò fedele alla chiamata fino alla fine, finché io da credere arrivo al vedere. Ma queste sono delle mancanze che nell'anno 76 fino al 79 vanno lì, che io non potrò mai fare bene, ma Dio lo può fare. E adesso è venuto il tempo, io mi metto sotto la mano di Dio, mi inchino sotto la Chiesa e chiedo a Dio, a Dio il Signore, che ci dà degli occhi unti di ordinare ogni cosa giusta. A volte Dio lascia delle cose affinché non possano più ripetere nell'ultima fase, quando Dio opererà l'ultima parte potente sotto la sua Chiesa. Io non sono il consigliere di Dio, io so soltanto che Dio non viene troppo tardi, che Lui nel momento giusto si occuperà di tutto. Noi siamo a disposizione del Signore e noi crediamo che Lui farà ogni cosa bene. Alcuni pensieri di Corinti e Timoteo. Noi tutti sappiamo, Paolo aveva già in quel tempo con fratelli che hanno portato altri insegnamenti. Qui in primo Corinti 1 leggiamo, versetto 1, Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Nel versetto 17 leggiamo, infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. L'ho letto di proposito, questo versetto, che per mostrare che questo versetto viene usato da una grande denominazione che dal tempo di John Wesley è venuta fuori. Parla di questa parola di Paolo: io non sono mandato a battezzare ma a evangelizzare. E tutta la denominazione non fa nessun battesimo a motivo di un'incomprensione di un'espressione di Paolo. Paolo non ha trattato qui del battesimo, lui ha solo mostrato qual era il compito particolare di cui Paolo poteva farlo, Filippo poteva farlo, non farlo altri. Paolo aveva il compito di portare l'Evangelo, l'ordine nella Chiesa, e la dottrina biblica, tutto quello che Dio gli aveva dato, questo era il suo compito, ma non era per battezzare qui e lì, ma c'erano altri fratelli per fare questo, ma un versetto del genere viene usato per giustificare che non viene battezzato, e questa è la distretta, e per questo voglio sottolineare come è pericoloso di prendere solo un passo biblico e fare di quello che alla gente gli va bene per il loro concetto. Se si parla del battesimo, allora andiamo a Marco 16, Matteo 28, Atti 2, capitolo 8, 10. Andate su tutti i passi biblici per avere uno sguardo generale di quello che si tratta del battesimo, per sapere che è necessario, che è biblico, e che tutti quelli che hanno ricevuto la parola di Dio si lasciano battezzare. Pensate un po', tutta una denominazione passa accanto a tutti i passi biblici che parlano del battesimo e dicono: Paolo ha detto. Un altro problema era, uni dicevano non c'è resurrezione. Primo Corinti 15, capitolo 15, versetto 12, dicevano non c'è resurrezione. Che avevano questa gente da dire? Proprio nulla. Hanno parlato soltanto da loro stessi. Primo Corinti 15, 12. Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Non fuori, ma in mezzo a voi. Lui scrive alla Chiesa: come alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti. I prossimi hanno detto anche c'è una grande dove c'è una comunità dove si lasciano battezzare per i morti e si riferiscono a 1 Corinti 15, 29 e di questo mi hanno scritto e ho risposto già a questa lettera, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti se i morti non risuscitano affatto? Paolo gli ha mostrato, non era un consiglio, ma gli ha mostrato che senso avrebbe questo. Ho risposto all'email, breve però in modo concreto, prendono questo passo biblico, una comunità, si lasciano battezzare per i morti, solo perché fatta questa espressione che in quel tempo c'era qualcosa, non vedono tutti gli altri passi biblici, ma si fondano su un passo biblico mal compreso. Fratelli e sorelle, quando qui nel modo dell'insegnamento dobbiamo prenderle, non è solo per noi qui, ma per tutto il mondo, per mostrare in tutto nel mondo che c'è bisogno di chiarimento, non si può fare altrimenti. Alle cose che vengono insegnate che non sono secondo la scrittura non possiamo passare accanto. In 2 Timoteo possiamo leggere capitolo 2, Paolo ha dovuto anche analizzare questo, cioè che la risurrezione dei morti già era avvenuta. 2 Timoteo capitolo 2, 17 e 18. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Emineo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Se sarebbe stato solo in quel tempo, magari questo versetto non avrebbe bisogno di leggere. In Virginia, in America, mi è successo che un fratello che ha ascoltato anche il fratello Branham personalmente, all'improvviso dice la risurrezione è già avvenuta. E io ho domandato come. Le tombe erano le denominazioni morte e noi siamo usciti da queste tombe e noi siamo risuscitati. Non posso dire più altro. Nel momento giusto gli dissi, per favore, portami all'aeroporto indietro. Per favore, portami all'aeroporto indietro. Ci sono degli spiriti che sono usciti per portare confusione, per portare delle dottrine non bibliche, e per questo le due cose sono il nostro compito: l'annunzio della vera parola da Dio, il vero insegnamento, ma quello che non è biblico non lo possiamo sopportare per non lasciarci fare l'accusa. Io contro di te alcune cose, che tu queste cose nel vostro mezzo li sopporti. nella Chiesa dell'Iddio vivente, nella Chiesa chiamata fuori, non può esserci null'altro che non sia in armonia con la parola di Dio e con la volontà di Dio, e deve essere detto come in Atti 15, e così sono in armonia le parole dei profeti. Deve essere esatto: Dio è vero, la sua parola è vera, e lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. Qui in 2 Timoteo 3 abbiamo una descrizione che ci fa male, e qui ci sono uomini come Janne e Jambre che vanno contro la verità. Così è scritto nel versetto 7 e 8 in 2 Timoteo 3, ma questo come Janne e Jambre che si opponevano. In 2 Timoteo 2, affinché si possano liberare dal laccio del diavolo in cui si sono presi prigionieri, affinché facessero la sua volontà. E poi dice: chi sono queste persone, questo che insegnano e sono presi dal laccio dal diavolo? E per questo Paolo in 2 Timoteo 3, 10, tu invece, 2 Timoteo 3, versetto 10, tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. E così anche noi vogliamo fare questo. L'esempio l'abbiamo nella Scrittura. E noi vogliamo seguire questo esempio. In 2 Timoteo 3, versetto 13, degli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. E rimane così. E poi l'ammonimento all'uomo di Dio: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi li hai imparate. La parola di Dio è diventata certezza. Ti riposi tu nella parola di Dio, ti riposi tu nella volontà di Dio. Hai solo ascoltato e veduto, ma è successo con te. Fratelli e sorelle, il tempo è serio, perché tutti quelli che non credono alla parola in originale, il nemico gli darà la sua interpretazione in questo o in quell'altro modo, come l'ho menzionato ieri. Come in 1 Corinti 1, 7 e 10, che uno li gira le cose per farle adattarle a se stesso, così non va. Noi dobbiamo metterci sotto la parola. La parola è l'ultima istanza, la parola è l'assoluto che Dio ci ha dato. Adesso leggiamo in 2 Timoteo 2, versetto 19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Nonostante tutti questi eresie, tutto questo inganno, tuttavia il fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi, e i Suoi sono edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. fino a primo Timoteo 3,15, e qui viene detto della Chiesa, in primo Timoteo 3,15, affinché tu sappia nel caso che dovessi tardare come bisogna comportarsi nella Chiesa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, la colonna e il sostegno della verità. La Chiesa è colonna e sostegno della verità. Il nostro Signore dice: io voglio edificare la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincerlo. Molti passi biblici potrebbero essere presi e inclusi in questo. Riepiloghiamo: Dio ci ha fatto grazia. Ancora l'esempio, Giovanni 15: io sono la vite, voi siete i tralci, siamo venuti fuori da Lui, così come terreni, tutti i figlioli e figliole vengono dal Padre, così noi siamo nati da Dio a una vita, speranza vivente. Noi portiamo l'essenza di Dio per grazia in noi, nati di nuovo a una speranza vivente per la forza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ma poi è valido per noi quello che la parola di Dio dice. Io penso che il tempo è venuto, dobbiamo chiudere le porte a tutto quello che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio, come Paolo scrive. Se uno viene, 2 Corinti 11, se uno viene in mezzo a voi e vi porta un altro Gesù, allora lo sopportate? No, questo non lo sopportiamo. No, e ancora no, non lo sopportiamo. Qui Gesù Cristo come Signore, come Redentore, come Agnello di Dio, come il primo e l'ultimo viene annunziato, colui che è e che era e che viene. Qui c'è solo posto per Dio, per la parola di Dio e per la Chiesa del Dio vivente ha il diritto di ascoltare la santa parola di Dio in originale, in modo chiaro come cristallo. Tutti gli altri possono andare le proprie vie, ma questo posto è consacrato a Dio. Noi aspettiamo che Dio conferma la sua parola. Noi non abbiamo annunziato delle interpretazioni, abbiamo annunziato la sua parola. Quante possono credere che Dio compirà le ultime promesse e che tutto quello che Dio ha detto è sì e amen, e che la nostra fede conduce nelle promesse, è ancorata nelle promesse della parola di Dio. Nessun'altra dottrina viene qui sopportata a meno che non sia la dottrina di Gesù Cristo, la dottrina degli apostoli, solo scrittura, solo la scrittura, solo la sacra scrittura. Voi conoscete il mio detto: chi è giusto nel suo cuore capisce tutto giusto. Allora, adesso mi riferisco all'espressione di ieri sera quando il fratello disse: credi tu che io sono incaricato di Dio? Siate sinceri, la vera fede può essere solo lì da dove piena convinzione sa. Qui la parola di Dio si compie, qui è Dio presente, qui non si fa della religione, qui non c'è del carismatico, qui il Signore edifica la sua Chiesa e le porte dell'inferno non lo potranno vincere. Io non ho bisogno di dare la mia testimonianza, è tutta conosciuta dappertutto. Io, fratello Frank, ho ascoltato la voce del Signore il 2 aprile 62. Io non mi prendo niente fuori, io voglio soltanto dire da essere mandato da Dio il Signore, da Lui stesso, di andare da città in città e di annunciare la Sua parola. Per questo non ho altro che disprezzo per ogni da qualunque viene data, ogni interpretazione. Non ho proprio piacere in questo, non li sopporto proprio, perché la Chiesa, lui avrà una sposa che viene fuori dal seme della parola. Dio il Signore ci benedica, ci guardi e ci dia la sua pace, la sua benedizione e riveli la sua forza e la sua gloria, e che a tutti possa dare rivelazione per mezzo del suo Spirito Santo, anche tutti quelli che vengono nuovi, che tutti arriviamo all'unità della fede e alla conoscenza del Figliolo di Dio. La sua volontà sia fatta come nel cielo, così sulla terra, e la sua parola non ritorna indietro a vuoto, ma dovunque va in tutto il mondo porta frutto. Se il messaggio che deve portare la seconda, preparare la seconda venuta di Cristo, allora la Chiesa sposa viene preparata. Il nostro Signore si è ringraziato che possiamo essere partecipi di questo. Il suo nome sia lodato. A tutti quelli che vogliono essere battezzati, dopo questo servizio ci sarà il battesimo. E noi pensiamo che voi tutti che vi volete farvi battezzare siate diventati credenti, avete ricevuto Gesù Cristo come il vostro Salvatore personale e che siete stati perdonati, avete trovato pace con Dio e che fate il patto di una buona coscienza per mezzo del battesimo e per essere seppelliti con Lui nella sua morte e per risuscitare a una nuova vita per grazie. Dio il Signore ci benedica a noi tutti e sia con noi tutti. Amen. Ci alziamo, cantiamo il coro così come è, così deve essere. Poi così preghiamo insieme. Vogliamo alzare le nostre mani se c'è una richiesta. Il nostro fratello da Hamburg, se di nuovo, se lui vuole che preghiamo per lui, può rimanere indietro e ungerlo con l'olio, come, ma tutti quelli che adesso che hanno delle richieste, dappertutto ci sono delle richieste di preghiere. Dio e Signore, guardiamo nel trono della grazia. Amato Signore, mi abbasso davanti a Te, davanti a tutta la Chiesa, che io non sono stato attento in quello che succedeva. Amato Signore, Ti chiedo che Tu faccia ogni cosa bene, tutto quello che è stato distrutto, che tu lo ristabilisca, e tutti che sono quelli che sono sotto il laccio del diavolo, in questo o in quell'altro modo, che per grazia ricevono la liberazione. Grande Dio, ti ringrazio che tu mi hai parlato, tu ci hai parlato a noi tutti, e noi tutti ci sottomettiamo a te, ci umiliamo sotto la tua potente mano e ti chiediamo sì con noi tutti dappertutto. E benedici il tuo popolo in tutte lingue, popoli e nazioni, e compi la tua opera. Ti ringrazio che possiamo vivere quello che tu fai attualmente. Tu non ti adirerai sempre, ma ci farai grazia. Facci grazia oggi in questo luogo. Sì, fammi grazia a me, fai a noi grazia, glorifica il tuo nome, conferma la tua parola. Sì, lodato, o Signore, adesso e in eternità. Alleluia.
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 Und alles Volk sage Amen.
E tutti dicano Amen. Amen.
Amen. Ihr mögt euch sitzen.
Potete sedervi.